Ringraziamo il Signore che ci raduna in questo cammino feriale quotidiano dell'ascolto della parola e che in questo modo ci offre l'aiuto, il sostegno dei fratelli, delle sorelle, in un cammino che qualche volta è un pochino più complesso perché non riusciamo bene a capire quello che il testo ci vuole dire, o forse lo capiamo e un po' ci fa paura. E quindi ecco, credo che la preghiera discendevole e anche il contributo di pensiero di ciascuno sia proprio assolutamente importante. Ecco, e siamo anche in cammino verso il Natale, quindi chiediamo al Signore le virtù tipiche di questo tempo, la vigilanza, l'umiltà, la pazienza, la carità. E anche per questo chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati.
Osservazione, queste battaglie sono ricorrenti, mi sembra giusto leggerle non come un qualcosa che va inquadrato in una storia, magari identificando il commentatore nel fatto con questo o quel periodo, ma è la medesima e unica battaglia. Il fatto che ricorra e percorra il testo, insomma, forse vuol dire che è una battaglia che è sempre da riprendere fino a che non si ha proprio la fine, insomma. Si può dar fuori da questa battaglia. Volevo sottolineare che il fatto di questa spada che la parola di Dio, si vede dal contesto, quindi questi uccisi sono uccisi dalla parola di Dio, quindi questo può far pensare anche che sia un fatto, anzi, un fatto positivo, insomma, che questa parola di Dio uccida e ucciso in ciascuno di noi, insomma. Poi sa anche e che non ci sia resto, praticamente anche nell'Antico Testamento c'era sempre la maledizione del non sepolto, ecco. Questa maledizione forse può essere letta qui in termini con questa positività, insomma, che questa parola elimina, insomma. Non ci sono dei cadaveri in sepolto, il male viene totalmente eliminato.
Andando verso la seconda parte finale dei versetti di oggi, io allora cercherei di vedere una cosa chiara, che prima di tutto c'è la soluzione verso queste due figure che sono il profeta e la bestia, no? Questi qui vengono completamente eliminati. Sono due figure certamente descritte in modo negativo, portatrici di una potenza, di un potere ricevuti dal drago. Però il drago rimane, questa è un'osservazione che farei. Quindi questo non viene eliminato, cioè qui non compare, quindi si può chiedere dov'è. poi sì, e poi c'è l'azione del cavaliere bianco con la spada affilata che era già stata descritta, quindi sappiamo che era stato descritto come un vincitore, che viene a fare, viene a fare un sacrificio. Fare un sacrificio di tutto, di tutti gli altri. Quindi tocca con la sua filata tutti gli altri e li uccide. Non so esattamente cosa ci sia di positivo, se non l'idea, è vero che c'è un'idea di sacrificio che emerge. Attraverso la spada di uno che sarà poi vincitore, quindi
io forse avevo eliminato figure un po' terrificanti, come hai detto, che ho messo prima, forse mi hanno concentrato questa spada, che io ho sempre pensato, quindi pensavi a quello di Dio, spada, a quello di Dio, a volte si fa male, si fa fuggire, a scappare, invece se la leggiamo, sembra, se la leggiamo bene, la spada è sempre una spada che in qualche modo colpisce, però colpisce per edificare, colpisce per ammazzare, colpisce per farci ragionare, farci tornare sui nostri passi, per sapere che Dio ci vuole bene. Gesù Cristo qui pianto noi, è stato con gli spadi, lancia, però lui è stato per essere salvezza, insieme sempre a pensare a non pensare, non so se troppo traffico bene, però sembra leggere questa immagine, spada affilata, spada di taglio, e alla fine midolla, e quindi ci costringe a soffrire, insomma, a volte portando loro, però in qualche modo non sapesse.
Ma dice che questo cavaliere poi era seguito, diceva prima, da un esercito del cielo che lo seguiva su cavalli bianchi vestiti di lino bianco e puro. Questi qui che sono i giusti, che sono già, diciamo, fanno seguito a questo cavaliere. Quindi quegli altri che muoiono sono tutti, non so, chi sono i cattivi, tutta l'altra gente che muore.
Le domande rimangono tutte chiaramente. Io, come dire, sono rimasta ferma su questa sottolineatura della carne, la carne del re, la carne dei bambini, dei piccoli, dei grandi, e non ho potuto fare a meno di pensare al prologo di Giovanni che abbiamo appena letto, sentiremo ancora Natale. E quindi questo verbo di Dio, questa spada, sempre, che però si è fatta carne. E quindi insomma, anche dentro a questi uccisi c'è l'immagine di Gesù, quindi è difficile metterli completamente nella categoria dei cattivi, no? Insomma, non farsi delle domande anche su questa parte. Certo, questi uccelli sono piuttosto terrificanti, no? Dal sogno di Abramo quando mette, quando Dio gli dice di mettere le vittime per il sacrificio, ci passa il fuoco bruciante in mezzo e Abramo manda via gli uccelli che vogliono mangiare, insomma, sono sempre abbastanza inquietanti questi animali. Nessuna risposta e molte impressioni rimangono.
Non vorrei semplificare
a me sembra che tutte queste guerre assomiglino molto alle guerre raccontate nei libri dell'Antico Testamento, Giosuè, eccetera, dove c'era appunto anche là lo sterminio totale dei nemici. Sono andato a vedere un brano, un testo che parla addirittura di dei nemici che furono passati tutti a fil di spada. Mi richiamo a questa spada, ma fatto vedere in mente uno di questi racconti.
Al di là dei tempi che possono essere certamente forse anche quelli futuri, però si devo perdere. A me oggi insomma mi viene da dire che un po' tutta questa vicenda è quella che succede quando andiamo a confessarci. Andiamo a confessarci perché c'è stata una guerra e siamo pentiti perché siamo stati sedotti da questa bestia, ingannati, pure lo stesso verbo, e quindi dopo abbiamo assunto il marchio sulla fronte. Poi però c'è stato un pentimento, c'è stato qualche cosa, una parola, un pensiero, un sorriso, che ci ha mosso a pentimento. E quindi il pentimento sincero, ci dice la liturgia, è un elemento essenziale per avere la soluzione. Questa battaglia quindi è finita. Io penso che sì, il giudizio appunto finale sia la competenza esclusiva di Dio, al di là di quello che noi possiamo pensare. Per fortuna ci pensa lui. Per quello che riguarda a me oggi, io ho pensato che sia un gran bene che ci sia questa battaglia e che dentro a ognuno ci possa essere veramente questo banchetto per toglierci tutto quello che è il mondo e restare finalmente puro. Quello che succederà, ecco, dopo è solo nelle mani di Dio.
Va bene, allora farei un'osservazione che riguardante gli uccelli e una invece più generale sull'Apocalisse. E quella riguardante gli uccelli è che è un'immagine ambivalente, cioè non direi proprio che sono sempre negativi gli uccelli, perché la Bibbia inizia con l'immagine dello Spirito Santo che è lì che vola sulle acque, e chiaramente è descritto come un uccello, il Vangelo di adesso e oggi che abbiamo sentito, parla di questa colomba che discende su Gesù battezzato e dello Spirito Santo, quindi ci sono anche degli uccelli buoni, voglio dire. Però ci sono anche degli uccellacci, un po' Pasolini direbbe uccellini e uccellacci. Poi appunto stamattina mi veniva ricordato anche un tremendo film di Hitchcock che si intitola Uccelli, è di quei film che io non vorrò più vedere per la seconda volta, io l'ho visto da giovane, basta, mi è bastato. Quindi per dire, ci sono anche gli uccelli nel Vangelo, nella parabola evangelica del granello di senape, che si vengono a riparare sotto le fronde di questa pianta che è cresciuta dal granello di senape. Ed è un'immagine anche dell'Antico Testamento che si riferisce alle genti. I gentili un giorno verranno a ripararsi sotto le fronde di questa, all'ombra di questa grande pianta che è Israele con il suo Messia. Quindi insomma, per dire, ci sono diverse eco che possono suggerire di volta in volta diverse interpretazioni. Qui, certo, l'immagine è piuttosto cruda, quindi bisogna pensare male di questi uccelli, ma la terrei così, in sospeso, perché c'è per tutto il discorso della carne che avete detto. Ma qui si inserisce un po' una riflessione più in generale sull'Apocalisse e in particolare sul suo linguaggio. Cioè, che linguaggio è questo dell'Apocalisse? Un linguaggio un po' particolare, che appartiene al linguaggio tra il poetico e il linguaggio dei sogni, forse anche un po' dei deliri. Per cui non è sempre facile, forse non bisogna neanche entrare nei dettagli e cercare di capire tutto. Ieri pomeriggio sono stato a questa cosa, questo cantante rock americano, e c'era sempre le didascalie dei testi delle canzoni, mentre si vedeva il video e si sentiva la musica, e io leggevo i testi. E anche lì, cioè, tante cose non si capisce niente, cioè, è come un delirio, cioè, come dei sogni, però dentro a questo non capire niente, un filo c'è che si può seguire. E io credo che anche nell'Apocalisse dobbiamo seguire i fili più che pretendere di entrare nei dettagli. Ecco, questa è la mia osservazione sul linguaggio dell'Apocalisse, come spesso anche in tante altre parti della Bibbia, insomma. Entrare troppo nei particolari si esce dal conci, non se ne viene fuori. Allora, qual è il filo comune per arrivare a questo testo di oggi? L'invito alla cena. C'è un invito a un grande banchetto che si celebrerà nei tempi finali e nel quale questi uccelli, che forse sono proprio le genti, sono chiamati a cibarsi. E quindi siamo qua. Ecco, io crederei quindi alla fine un significato positivo, perché è vero che, come dice la nostra regola, che nell'Eucaristia c'è tutto l'uomo e tutta la storia. Quindi il bene e il male, i santi e i peccatori, i sani e i malati, i simpatici e i meno simpatici, i principi, i capi degli eserciti e le loro vittime, i carnefici e le vittime, c'è tutto. E noi, cibandoci del corpo del Santo del Signore, ci cibiamo anche di tutto l'uomo, di tutta la storia. Quindi ci sta, ecco, il testo di oggi nel dire che è un grande banchetto nel quale siamo invitati, però tutto è centrato su lui, sull'agnello, su questo agnello che... Perché ci tengo tanto a tradurre che prende su il peccato del mondo? Non lo toglie, perché una cosa che viene tolta uno se ne disfa. Invece Gesù è uno che si fa carico. E quindi noi, cibandoci del corpo e sangue di Gesù, non ci cibiamo solo del suo corpo e del suo sangue, ma di tutto quello che lui ha assunto. Quindi davvero, dice San Giuseppe, tutto l'uomo, tutta la storia, tutta la creazione. Mi sembra che si possa dedurre questo, senza pretendere di interpretare in modo esaustivo tutti i particolari, però credo che abbia un riferimento con l'Eucaristia, quello che magari ascoltiamo anche questa sera.